Domenica 21 aprile, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione partiamo con la storia raccontata in un libro di Mimesis Edizioni, Malati di Libertà, dell'ospedale Niguarda di Milano, che tra il 1943 e il 1945 diventò un centro di resistenza antifascista, a cui presero parte infermiere, suore, medici, personale amministrativo, i preti della zona. 40 furono i prigionieri ricoverati nell'ospedale, ebrei, oppositori, antifascisti, che furono fatti scappare. Con Francesco Cataluccio parleremo di un romanzo Feltrinelli, Alma, una storia sul ritorno alle proprie origini, storia di una ricerca di identità, storia di una città, Trieste. E infine sarà il nostro ospite Mimmo Cangiano, che per Nottetempo pubblica Guerre culturali e neoliberismo, una rilettura di alcuni concetti, definizioni ormai correnti, da woke a cancel culture, ripensandole però all'interno di una pensiero che riscopre la dimensione materiale e di classe. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 21 aprile, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. L'ospedale maggiore di Niguarda, Milano, fu inaugurato nel 1939 tra due quartieri, Afori e Niguarda, appunto, da cui ha preso il nome l'ospedale. Con lo scoppio della guerra, Seconda Guerra Mondiale, Niguarda, oltre a servire i pazienti diciamo normali, diventa centro di ricovero per le vittime del conflitto, soprattutto quelle dei bombardamenti su Milano, che diventano particolarmente pesanti a partire dall'ottobre 1942. Nell'agosto del 43 le forze alleate bombardano San Vittore e rendono quindi non più operativa la struttura sanitaria del carcere. A quel punto i detenuti, in particolare i detenuti politici, vengono curati, trasferiti al padiglione Ponti 1 di Niguarda, che diventa una sorta di, diciamo, di infermeria distaccata della prigione. Antifascisti, partigiani, ebrei, oppositori del fascismo passano per Niguarda e l'ospedale diventa anche un centro di resistenza antifascista che lavorava in collegamento con i partigiani del quartiere. Medici, infermieri, suore, parroci della chiesa di San Martino, che è appunto a Niguarda, personale amministrativo, agirono allora per organizzare la fuga di molti prigionieri. In tutto una quarantina di prigionieri, di antifascisti, di ebrei fuggì dall'ospedale di Niguarda. Allora questa storia è raccontata in un libro pubblicato da Mimesis Edizioni, Malati di Libertà, storia delle evasioni dei prigionieri antifascisti dall'ospedale milanese di Niguarda 1943-1945. Gli autori sono diversi: Daniele Pascucci, Riccardo De Gregorio, Alessandro Schiavoni, Carlo Celentano. Ho in collegamento telefonico due degli autori, Daniele Pascucci e Riccardo De Gregorio, cui do il benvenuto. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Daniele Pascucci e Riccardo De Gregorio sono entrambi giornalisti e quindi con loro cerchiamo di raccontare questa storia. Allora, inizio da te, Daniele, e inizio col primo capitolo del vostro libro, che è dedicato al quartiere, a Niguarda. Ecco, che ruolo ha avuto il quartiere in questa storia?
Il quartiere ha avuto un ruolo importantissimo perché storicamente Niguarda è stato da sempre, diciamo così, un quartiere rosso. Già nel dopoguerra della Prima Guerra Mondiale c'erano i primi sussulti e i primi, diciamo così, rivolgimenti contro la dittatura fascista, e ci sono storie di questo tipo a decine. Poi ci sono le cooperative che già all'inizio del Novecento, cooperative socialiste con una visione comunitaria della proprietà, eccetera eccetera, insomma un ambiente molto fertile e un ambiente sempre difficile da governare per le autorità fasciste. Infatti nel primo capitolo cerchiamo di descrivere una serie di episodi che raccontano un po' questo opporsi alla dittatura. Chiaramente dentro questo quartiere è facile poi immaginare che la gente, quando siamo ormai in guerra, stufa dei bombardamenti, della fame, del freddo, eccetera, eccetera, comincia sempre di più a ribellarsi e da qui poi cominciano a partire i primi abboccamenti, i primi contatti con chi anche dentro all'ospedale, che lì è un tiro di schioppo dalle prime case di Niguarda, sta già facendo e organizzandosi anche lì per un'attività antifascista. Quindi il quartiere è un terreno favorevole, nelle case in particolare di via Armada, di via Ornato, le più antiche, ci sono dei forti nuclei, dei gruppi di difesa della donna, e queste donne chiaramente sono le prime che i fuggiaschi incontrano e le prime che danno loro ospitalità, li rifocillano, li nascondono e fino poi addirittura a scortarli, accompagnarli fino in montagna, magari in Val Grande, in Val d'Ossola e così. Quindi questo è il quartiere, c'è un quartiere già predisposto, diciamo così, a un certo antifascismo naturale. Che veniva spontaneamente.
Allora, adesso Daniele faceva riferimento proprio alle donne, no? E le donne hanno un ruolo importante nel vostro libro. Riccardo De Gregorio, vengo a te per parlare delle infermiere dell'ospedale, no? Che mettono in piedi, misero in piedi un vero e proprio centro resistente che si coalizzò intorno a due figure che voi raccontate molto interessanti, Maria Peron prima e dopo la fuga di Peron nell'aprile del 44, Lelia Minghini. Ecco, come si costituisce questo gruppo di infermiere? Cosa fa?
Dunque, di fatto sì, hai ragione, le infermiere, cioè tenendo conto che l'ospedale è struttura nuova, aveva una nuova scuola infermiere molto, molto frequentata, si parla di circa 200 infermiere alla scuola con Vito di Niguarda. Diciamo che questo gruppo venne costituito abbastanza spontaneamente, voglio dire tramite contatti tra il quartiere, una partigiana in particolare, Giovanna Molteni, che andò in ospedale per sondare un pochettino, con l'incarico da parte del gruppo di difesa della donna di sondare un po' gli umori e capire cosa si potesse fare, tenendo conto che nell'ospedale operavano anche alcuni medici molto importanti antifascisti, di cui magari possiamo parlare più avanti. E quindi si costituì questo gruppo inizialmente con Maria Peron, che teniamo conto che era un'infermiera cattolica fondamentalmente, che si adoperò molto e poi lasciò il testimone perché dovette scappare, fuggire in una maniera molto rocambolesca dall'ospedale perché comunque scoperta. E lasciò il testimone a Lelia Minghini, che invece era di fatto un'infermiera inizialmente apolitica ma poi comunista. E loro riuscirono a reclutare altre colleghe, voglio dire, noi nelle testimonianze che abbiamo trovato, che abbiamo letto, soprattutto da Lelia Minghini, che ha lasciato un ricchissimo archivio, sì, personale, che noi abbiamo potuto consultare, che ci è stato regalato dal nipote alla nostra sezione Ampi di Niguarda, abbiamo trovato il nome di tantissime altre infermiere, anche di suore, e abbiamo cercato con questa nostra ricerca di dare il più possibile un'identità a tutte quelle citate. Quindi c'era un gruppetto di una dozzina, una quindicina di infermiere che a vario titolo hanno collaborato con i medici, con l'appoggio delle suore e anche del quartiere, appunto, per escogitare e mandare a buon fine queste evasioni, perché chiamiamole proprio evasioni.
Ecco, allora, adesso Riccardo De Gregorio per due volte ha citato le suore, no? Le donne, sì, abbiamo detto, svolgono un ruolo fondamentale nel vostro racconto, e quindi Daniele Pascucci, ci sono le suore che svolsero, voi scrivete, un ruolo fondamentale, scrivete: furono soccorritrici, infermiere, informatrici. Dall'estate 1943 le suore della Carità della Santa Croce, Maria Bambina, furono in prima linea con il personale medico e paramedico al padiglione Ponti 1 dell'ospedale di Niguarda per assistere i detenuti politici, organizzare le loro fughe, raccogliere materiale sanitario per i partigiani. Ecco, Daniele Pascucci, ci vuoi anche raccontare, come dire, la storia di una di queste suore che ti pare particolarmente significativa?
Guarda, la suora più famosa che citiamo nel libro, che poi è conosciuta anche non solo grazie al libro, che è Medaglia d'Oro della Resistenza, è Suor Giovanna Mosna, di cui si è tanto parlato. Però io vorrei parlare di Suor Teresa Scarpellini, che è stata una sua pari grado. Tra l'altro le suore erano anche infermiere, quindi lei era nel reparto Ponti, questo reparto di prigionieri antifascisti. Perché? Perché lei era, oltre che essere chiaramente una suora e quindi portata alla carità cristiana, eccetera, eccetera, era chiaramente antifascista. Si pensi che aveva un fratello fascista convintissimo, che venne a un certo punto ucciso dai partigiani dalle sue parti, diciamo, non qui a Milano, e lei, che era coinvolta in questo gruppo di assistenza e di aiuto ai partigiani, sì, sì, si assentò dal lavoro in permesso solo per il tempo necessario a partecipare al funerale del fratello, e poi fece rapidamente ritorno all'ospedale perché aveva un sacco di cose da fare in favore dei partigiani. Questo, diciamo, la dice un po' lunga sul fatto di come erano queste suore. Chiaramente non tutte, erano una piccola minoranza, però erano fortunatamente in posizioni strategiche e loro hanno fatto di tutto e tanto per aiutare i partigiani e l'organizzazione di fuga. Suor Giovanna Mosna, che citavo prima, è una che, ad esempio, ha portato in giro per il suo reparto, travestito da medico, un comandante dei GAP, e l'ha portato in giro a fare un'ispezione per vedere quanti fascisti c'erano, le porte, le entrate, le uscite, e con la scusa di fare un consulto con questo finto medico ha preparato insieme a lui un'irruzione che poi sarebbe avvenuta qualche tempo dopo. Quindi ecco, sono proprio suore militanti, sono suore che troviamo magari a un certo punto, parlo sempre di quella di prima, su un cornicione, le suore sono vestite, lo sapete, con queste lunghe gonne ampie, eccetera, è difficile vedersi i piedi, però troviamo una suora, un'infermiera su un cornicione, che stanno scappando perché sono rimaste chiuse dentro una stanza dove non dovevano rimanere chiuse. Ecco, tutte cose avventurose, tutte cose importanti per chi poi ha preso i frutti, cioè la libertà delle loro azioni, in combutta con questo gruppo di infermiere e chiaramente anche con i medici.
Ecco, allora poi insomma, lo dico, nel libro c'è un grande, vasto apparato fotografico, e poi soprattutto ci sono le vite, ci sono le biografie, no? Veramente molto dettagliate di questi, insomma, delle persone, e sono tante, che parteciparono a questa impresa collettiva. Poi ho proprio una domanda su questa questione. Comunque, Riccardo De Gregorio, tu facevi riferimento prima ai medici di Niguarda. C'è il racconto delle fughe. Allora, l'attività di organizzazione delle fughe dall'ospedale Niguarda, voi scrivete, comincia pochi giorni dopo l'8 settembre 1943. Inizialmente le fughe riguardarono gli ebrei e poi comunque appunto si allargarono a antifascisti, eccetera. Ecco, secondo te ci fu, come dire, un modello, uno schema che può essere desunto dall'analisi di queste fughe, che mi pare furono in tutto una quarantina, cioè ci fu in qualche modo uno schema, un modello, delle regole di ingaggio che vennero rispettate durante questa attività?
Guarda, regole di ingaggio codificate ti direi di no. Teniamo presente che all'ospedale di Niguarda c'era un nutrito gruppo di medici che facevano parte del CLN Medici di Milano. Posso citare Alfredo Grossoni, Roberto Rizzi in particolare, Carlo Viviani, Isaac Eger, che era un ebreo polacco medico che in realtà si faceva chiamare Tommasi. Come CLN, chiaramente questi avevano contatti sia con i medici del Policlinico che ovviamente con quelli di San Vittore, e per cui la loro attività era concentrata sul fatto sia di favorire le fughe che di fare una raccolta di materiali sanitari e medicinali e fare propaganda tra i medici. Teniamo presente che ad esempio Roberto Rizzi, che poi fu una figura molto importante, fu ingaggiato e messo alla prova da Grossoni stesso. Ecco, praticamente con i loro contatti loro sapevano esattamente quali erano tra i detenuti portati a Niguarda partigiani da far fuggire, questo sì, perché questi contatti erano importanti proprio per evitare che magari si potesse infiltrare qualche finto malato, oppure in realtà non certo, partigiani, proprio per scoprire magari che cosa succedeva, perché poi le fughe facevano comunque scalpore. Noi abbiamo visto documenti dove si dice: caspita, ieri sono scappati due, oggi ne è scappato un altro, con un po' i dettagli di come è successo, eccetera. Schemi particolari no, perché ci sono state irruzioni all'interno dell'ospedale, come accennava prima Daniele, per far scappare qualcuno, eruzioni di partigiani, altre che invece venivano fatti sparire così improvvisamente grazie appunto all'apporto di infermiere e suore, e venivano tenuti nascosti all'interno dell'ospedale per giorni, magari in qualche magazzino, in qualche sotterraneo, in qualche stanza non frequentata, e rifocillati sempre dalle suore e infermiere, finché non avveniva il momento buono per farli uscire o scavalcando i cancelli oppure sì. in macchina, nelle macchine dei medici, perché i medici erano gli unici che potevano entrare in macchina non controllate all'interno dell'ospedale. Per cui dottor Rizzi, che ho citato prima, Roberto Rizzi, ha portato fuori nel bagagliaio della macchina dei prigionieri, un'altra dottoressa Gatti Casazza, anche vestiti magari col camice, ok? Quindi le modalità erano diverse a seconda un po' delle occasioni, ecco.
Allora, Daniele Pascucci, voi raccontate le storie, no, di questi prigionieri che riescono a fuggire. Allora accenno ad uno di questi, che è Aldo Tortorella, perché Alessio era il suo nome di battaglia, no? Perché sarà presente, sia pure via Zoom, mi pare, all'incontro che tenete il 25 aprile alla Casa della Memoria di Milano. Poi ridò il riferimento. Comunque, Tortorella, classe 1926, partecipa alla Resistenza come dirigente del Fronte della Gioventù. Nel dopoguerra si laurea in filosofia, diventa parlamentare, dirigente comunista, dirige l'Unità. Ecco, che cosa successe a Tortorella, Niguarda?
Beh, Tortorella, dopo la cattura, trovò il modo di farsi ricoverare al Niguarda con una diagnosi chiaramente falsa di artrite reumatoide, per cui lui nel suo reparto, nel reparto Ponti, andava avanti e indietro con una velocità della lumaca per andare si lamentavano sempre i poliziotti che lo sorvegliavano, perché dicevano: adesso io sto via mezz'ora e ora che lui va in bagno e torna. Ed è stato abilissimo e bravissimo, molto intelligente, se non che però quando è stato il momento di scappare sul serio con l'appoggio dell'infermiere è schizzato come una lepre di corsa su al piano stabilito dove lo attendevano, e quindi diciamo così ha preso un po' di sorpresa tutti ed è piombato nella stanza dell'infermiera, della Lelia Minghini, che se l'è visto arrivare davanti trafelato, dice: sono Tortorella, mi inseguono. Allora lei, che non aveva pochi secondi a disposizione, da qui la freddezza e la bravura di Lelia, apre l'armadio del dottore, mette dentro il Tortorella, chiude e si risiede al suo tavolino. Arrivano i fascisti, anche loro: ha visto passare una vestaglia rossa di qua e là? Dice: ma no, io non ho visto niente, qui non è passato nessuno. Ma avete guardato in terrazza? E loro, via come nei cartoni animati, corrono verso la terrazza e Tortorella in quel momento è salvo. Poi verrà nascosto in un nascondiglio all'interno dell'ospedale, sarà chiaramente accudito, rifocillato, tenuto lì amorevolmente da queste infermiere. Tenete presente, questo lo dice anche Tortorella nel suo racconto nel libro, che erano 200 circa le infermiere diplomate al Niguarda, e qualcuno ogni tanto faceva capolino, spiava, c'era un uomo nel convitto infermiere, oh mamma, sbirciavano, ridacchiavano, andavano via, ma nessuna, dicasi nessuna, ha mai fatto la spia, ecco, perché era una cosa vietata.
Una cosa che mi è venuta, come dire, un dubbio, una domanda, cioè le autorità nei confronti appunto di questo ospedale da cui, come dire, fuggirono diversi prigionieri, ecco, perché non presero misure radicali in qualche modo nei confronti del personale? Cioè, perché a un certo punto, questa cosa dura 2 anni mi pare all'incirca, ecco, perché non vennero prese misure radicali da parte delle autorità di polizia, delle autorità fasciste? Riccardo?
Ma tieni conto che allora, misure radicali non furono fatte, diverse ipotesi, cioè magari di spostare a Baggio, per dire, quelli che erano i detenuti nel padiglione Ponti, rinforzare un po' le guardie, isolarli un po' di più, però di fatto in effetti venivano fatti un po' di controlli, c'era il medico della Legione Muti che passava a fare controlli, eccetera, venivano segnalate le cose, però di fatto si reputava probabilmente che questa fosse ancora la soluzione migliore, ecco. Non abbiamo esempi di provvedimenti presi, ecco, in maniera sì, particolare, ecco, tenendo conto che a guardia non c'erano solo i fascisti, ma spesso soltanto anche poliziotti normali, certo, ecco, che magari soprattutto negli ultimi mesi insomma, non erano poi molto solerti. Diciamo che ormai si stava andando verso la fine della guerra.
Ecco, allora, proprio un'ultima cosa, se riuscite a essere un po' brevi, perché purtroppo non ho più molto tempo. Comunque, allora, il sollevamento il 25 aprile coinvolge l'ospedale, ovviamente il quartiere di Niguarda, e questo libro prezioso racconta, no, queste cose, racconta, riporta alla memoria, come dire, centinaia di storie di uomini, donne che presero parte a questa impresa. Allora, nella prefazione del vostro volume, Roberto Cenati scrive che questa storia di Niguarda incarna una diffusa volontà di cambiare le proprie vite, prese in ostaggio dalla violenza dei più forti, nella speranza di un futuro diverso, fatto di pace e di serenità. Allora, faccio una domanda a entrambi per concludere. Il senso del volume, come dire, è un po' questo, cioè raccontare uno dei purtroppo rari momenti in cui i destini di gente, diciamo così, anche semplice, semplici cittadini, non eroi, si saldano in qualche modo in un'impresa collettiva. Daniele?
Sì, per tornare un passo indietro, ci sono state anche alcuni provvedimenti, in particolare un infermiere è finito da Cau, un'altra telefonista è stata arrestata, quindi ci sono anche episodi di repressione, c'è stato un processo, quindi qualcosa c'è stato. Chiaramente la forza di queste infermiere era che erano veramente molto abili, e poi le forze fasciste e tedesche cominciavano a essere disturbate da altro che avveniva all'esterno dell'ospedale, no? Ecco, per risponderti brevemente, queste erano tutte persone semplici, più delle volte che inizialmente non volevano occuparsi di politica, ma che di fronte alle stragi, ai feriti, al sangue che c'era nel pronto soccorso, alle condizioni terribili e a questa spavalderia dei fascisti, perché in un episodio che raccontiamo arrivano addirittura un drappello di della Muti che vuole fucilare nel letto un partigiano ferito, e lì si oppongono tutti, il personale, ma persino il capo dei questurini dice: no, questa è la mia zona, la mia autorità, voi non potete farlo, sono cose così. Tutta gente semplice che di fronte alle atrocità della guerra, all'ingiustizia della guerra, si ribella in maniera spontanea, proprio col cuore, in maniera umana. Ecco, questa storia, secondo me, questo ci trasmette, come la gente semplice, senza che siano degli eroi, senza che questa gente sia, fa delle cose anche eroiche in nome di un senso di bontà, di giustizia.
Riccardo De Gregorio.
Sì. Ecco, niente. Sì, per noi è proprio la voglia di raccontare questa storia è stata proprio per non perdere la memoria di questi fatti. Questo è un episodio sì locale di Milano, ma significativo comunque per tutta la resistenza, perché di fatto, appunto, abbiamo detto, è una resistenza civile e corale che coinvolge tante persone diverse, veramente molte proprio persone del popolo, a parte i medici ovviamente, ma le infermiere erano tutte di estrazione molto popolare, il quartiere era un quartiere popolare, e quindi portare alla luce questa bellissima storia.
Allora, innanzitutto vi segnalo il libro, che verrà appunto presentato il 25 aprile alla Casa della Memoria di Milano alle 10 del mattino. Tra gli interventi è previsto quello di uno dei protagonisti di questa storia, uno degli evasi, Aldo Tortorella, in collegamento Zoom. Ha quasi 100 anni, no, Tortorella? Adesso
non 97, però.
Ci saranno i quattro autori: Daniele Pascucci, Riccardo De Gregorio, Alessandro Schiavoni e Carlo Celentano. Il libro è Malati di libertà, storia delle evasioni dei prigionieri antifascisti dall'ospedale milanese di Niguarda 1943-1945, sono 350 pagine, lo pubblica Mimesis Edizioni. Ringrazio per il momento Daniele Pascucci e Riccardo De Gregorio, grazie ancora.
Grazie a voi, buon lavoro.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Abbiamo parlato sinora di storia e di memoria a proposito di Malati di Libertà, il libro sull'ospedale di Niguarda durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi nella fase della sollevazione antifascista. Allora, ruota in qualche modo attorno al tema della memoria e dell'identità, ma da un punto di vista più romanzesco, di romanzo Alma di Federica Manzon, che viene pubblicato da Feltrinelli. Racconta il libro, lo spunto narrativo è il ritorno a Trieste di Alma, che appunto da Trieste se n'è andata per rifarsi una vita lontano e che torna appunto in città per raccogliere l'eredità di suo padre. Del libro ci parla Francesco Cataluccio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi.
Allora Francesco, perché hai scelto questo romanzo? Hai scelto di raccontarci questo romanzo oggi?
Beh, per una certa vicinanza con l'autrice Federica Manzon, che oggi dirige la casa editrice Guanda, si è occupata a lungo, è una triestina doc, e si è occupata a lungo, diciamo così, di questo luogo di confine tra appunto la ex Jugoslavia e Trieste. Ha scritto dei libri molto molto belli, molto pieni di storie, e questa, diciamo, sì, è la storia delle storie, perché è evidentemente un libro con delle forti componenti autobiografiche. Il libro ruota intorno alla figura di un padre e una madre di Alma. Il padre è un uomo appunto di là, come viene spesso detto, cioè lui proviene dalla ex Jugoslavia, è un uomo misterioso, non si sa tanto di lui, sparisce spesso, poi intanto torna a casa, insomma la sua figura, diciamo sì, di personaggio misterioso attraversa tutto il libro. La madre invece è una donna dell'alta borghesia triestina, austro-ungarica, si dovrebbe dire, che lavora in un ospedale per malati di mente, diretto da un uomo che si chiama Franco, e che è appunto Franco Basaglia. Il padre ogni tanto porta di là anche Alma, anche Alma bambina, e la porta soprattutto in un'isola dell'Adriatico che si chiama Brioni, e che era famosa perché era l'isola dove dal 1949 Tito aveva messo la sua residenza. E si capisce benissimo che per la bambina era una cosa straordinaria, perché Tito riceveva, questo non si è mai capito bene perché, regali da tutte le delegazioni straniere dei popoli non allineati che andavano a trovarlo, animali, e aveva fatto una specie di zoo in questa isola. Zoo che poi, come tutto quando finisce, è finito poi molto male. E quindi il libro che comincia con Alba che deve tornare a Trieste perché il padre è morto e ci sono delle carte che lei deve prendere, però prima di andare a Trieste la prende lunga, appunto venendo appunto da Roma dove fa la giornalista, lei va prima proprio a Brioni, su quest'isola, e ricorda di quando era bambina, e lì si innesca tutta la storia del ricordo, perché poi accanto alla storia appunto di questo padre e di questa madre, un po' strani e un po' bizzarri, c'è anche il fatto che il padre un giorno torna dall'aldilà e porta con sé un bambino jugoslavio che si chiama Vili, e che verrà di fatto come adottato dalla famiglia, cioè lui lascia loro un fratello per lei e un figlio e un altro figlio per la madre. E questo Vili cresce insieme a loro, prima con molte difficoltà, è un bambino che ha la maglietta della Stella Rossa di Belgrado, molto diffidente verso la nuova vita. E fra questi due ragazzi ci sarà prima diffidenza, poi invece un grande amore che si svolgerà in questa parte bellissima di Trieste che è il Porto Vecchio, poi si perderanno e poi la guerra nella ex Jugoslavia che manda all'aria tutto li dividerà ulteriormente, e lei alla fine andrà a Belgrado, qui non voglio raccontare più di tanto, per ritrovare questo ragazzo che era stato appunto suo fratello, diciamo sì, suo fratellastro e anche il suo amore.
Ecco, senti Francesco, adesso tu hai citato il maresciallo Tito, mi hai incuriosito, com'è rappresentato, com'è raccontato nel romanzo?
Beh, come tutti i dittatori viene rappresentato in modo abbastanza buffo, e il libro insiste abbastanza attraverso gli occhi del padre sul fatto che la la morte di Tito avesse innescato la fine di tutto, la fine di un mondo. Come ha notato Adriano Sofri in una recensione al libro su Review di marzo, l'aura che aveva accompagnato il maresciallo è sepolta con lui, ma chi ha vissuto nella Sarajevo dell'assedio ha avuto una reviviscenza di rispetto per l'uomo che aveva avuto troppo potere e troppo tempo per dilapidarsi, ma aveva fabbricato e puntellato un'unione fraterna che dopo di lui era precipitata nella bancarotta fraudolenta. Ecco, questa cosa qua torna bene, perché appunto la fine di Tito è la fine della Jugoslavia, è la fine degli ideali del padre, che appunto capisce prima di tutti che sta crollando tutto, che la Jugoslavia si sta, diciamo così, sta esplodendo, e c'è il dolore per questo mondo che finisce. Il libro appunto è un libro su Trieste, sull'ex Jugoslavia, sulla memoria. È un libro, è una grande storia d'amore anche, insomma, ed è piena anche di tantissime storie che qui chiaramente non stiamo a raccontare, che appunto è anche la storia di Basaglia, di questo, come viene chiamato, l'ospedale dei matti, e di questa città soprattutto, che è una città di grande fascino, molto misteriosa, e alla quale l'Italia deve tantissimo.
Federica Manzon, Alma, lo pubblica Feltrinelli, sono 272 pagine. Grazie ancora Francesco Cataluccio, alla prossima.
A risentirci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Woke, politically correct, cancel culture, critical theory sono definizioni importate dagli Stati Uniti ed entrate a far parte del dibattito pubblico anche italiano, della polemica politica e giornalistica. Termini e definizioni spesso citate un po' a caso, senza conoscere esattamente l'origine, il contesto, quindi anche il senso con cui queste vengono usate. Allora, questa vaghezza consente peraltro anche facili strumentalizzazioni politiche e culturali, come se appunto potremmo dire le troupe del woke mettessero in pericolo la libertà di parola, di pensiero, mettessero in pericolo valori antichi e condivisi delle comunità. Allora, per fare un po' di chiarezza su origine, contesto, uso di questi termini, collocandoli però all'interno delle società neoliberiste dove hanno trovato espressione, pensando anche ad una loro reinterpretazione all'interno di una riflessione che tenga conto del contesto materiale, lavoro, produzione, classe, arriva ora un libro, Nottetempo, Guerre culturali e neoliberismo. Lo ha scritto Mimmo Cangiano, cui do il benvenuto in studio, in collegamento telefonico. Buongiorno.
Buongiorno, è un piacere essere qua.
Allora, Mimmo Cangiano, lo ricordo, insegna a Ca' Foscari a Venezia, si occupa di letterature comparate, in particolare ha studiato il modernismo europeo, il marxismo, le culture di estrema destra. Per Nottetempo ha pubblicato proprio Cultura di destra e Società di massa, Europa 1870-1939. Allora, una prima cosa, Mimmo Cangiano, riguarda la necessità, diciamo, di un libro come questo, no? A me è venuto in mente, per esempio, la definizione di cancel culture, no? Che nasce all'interno, il canceling è una forma di protesta che nasce all'interno della cultura afroamericana contro figure, istituzioni che si siano rese responsabili di qualcosa di lesivo della dignità, degli interessi delle comunità nere. La cancel culture però diventa oggi soppressione della libertà di pensiero e di cose presenti e passate che non piacciono a determinati gruppi, tra cui ci sono spesso i neri. Allora, prima di passare alla tesi centrale del suo libro, le chiedo anzitutto se siamo di fronte ad una deformazione strumentale di certe posizioni che si battono invece contro la marginalizzazione di questi gruppi, quindi deformandole in qualche modo gli si toglie efficacia, gli si toglie autorevolezza. Prego.
Diciamo che la risposta ha due lati. Da un lato, sicuramente a destra si è in questi anni fatto un uso controegemonico di questi termini e di queste tematiche, a partire da politicamente corretto e cancel culture piuttosto efficace. E sicuramente in questo caso si tratta di una strumentalizzazione di questi termini e di un loro uso, un loro rilancio teso a creare una sorta di connessione fra woke e un presunto fanatismo di sinistra, fanatismo progressista. Di contro però io non credo, come altri intellettuali di sinistra, che questa sia che tutto ciò sia semplicemente un'invenzione della destra. Credo effettivamente che all'interno della sinistra mondiale occidentale si sia effettivamente formata una sensibilità nuova che non è identificabile né col tradizionale liberalismo di sinistra, ma neppure con il materialismo marxista, ma è qualcosa di diverso. La tesi del libro, è un po' anche per rispondere alla sua domanda, è che tutte queste lotte, a partire appunto da cancel culture e political correct, pur cominciate sicuramente come lotte sul piano materiale e legate a particolari identità, lei giustamente citava l'identità afroamericana, siano poi progressivamente diventate qualcosa di diverso e abbiano anche loro malgrado, in un certo senso, assunto un volto più liberale, dove la battaglia è semplicemente spesso una battaglia culturale, ideologica, identitaria, ma staccata da quella che è la battaglia della prassi, da quella che è la battaglia materiale.
Ecco, allora, poi le chiedo questa questione della classe, però rispetto a queste battaglie culturali, no? Adesso ci faceva riferimento, combattute in nome quindi del genere, dell'orientamento sessuale, della componente etnico-razziale, la critica che lei muove è quella, mi sono citato una sua frase, di essere capaci di farsi sovversive ma non davvero trasformative. Ecco, perché?
Perché riescono a intervenire, secondo me anche con una certa efficacia, all'interno del tentativo di modificare il modo di vedere il mondo, il modo di considerare determinate cose, ad esempio il modo per cui per tanti anni razzismo, sessismo, patriarcato sono effettivamente state parte della nostra cultura. Sono allo stesso tempo, secondo me, anche piuttosto efficaci quando si tratta di intervenire su un certo piano materiale, cioè servono effettivamente a migliorare, a mio giudizio, le condizioni di vita per esempio le condizioni sul luogo di lavoro, no? Il non poter fare determinate battute di tipo sessista al lavoro, dove invece mancano, e su quello sono efficaci, vanno effettivamente a proteggere determinate fasce, uso una parola sbagliata ma spero che ci capiamo, minoritarie della popolazione. Dove sono meno efficace invece è proprio nel tentare di trasformare la società nel suo intero, anzi quello che stiamo vedendo è che un certo capitalismo, non tanto quello italiano, ma sicuramente quello americano, un capitalismo più avanzato, sta con una certa abilità facendo proprie queste tematiche. Basti fare l'esempio di Amazon, che subito dopo l'omicidio di Floyd mette il banner Black Lives Matter in copertina, in homepage. Ecco, io credo che noi stiamo osservando un certo capitale fare proprie queste tematiche, non semplicemente come fenomeno di washing, cioè più di quello, ma come sistemi anche di controllo sociale. Vede, le faccio un esempio molto, molto banale. Il politicamente corretto può sicuramente andare a preservare determinate identità. Allo stesso modo però il politicamente corretto sul luogo di lavoro, cioè la capacità di usare un certo linguaggio, una capacità inevitabilmente collegata alla cultura e dunque anche al censo, rischia di diventare in questo nuovo capitalismo uno straordinario strumento di forza e di ricatto all'interno nelle mani dei padroni di lavoro, dei datori di lavoro, nelle mani dei padroni. Ecco perché il rischio è che il capitalismo, un certo capitalismo, si stia muovendo esso stesso nella direzione woke, e rispetto a ciò queste lotte si ritrovano piuttosto disarmate.
Ecco, allora guardi, poi passiamo alla questione della lotta di classe, però adesso mi veniva un'obiezione, una possibile obiezione che le faccio, no? Quindi lei, come dire, rivaluta la necessità di inquadrare queste battaglie all'interno di un pensiero, di una pratica che tenga conto delle strutture economiche, materiali, eccetera. Allora c'è un tema che riguarda per esempio una di queste battaglie combattute ormai da decenni in nome della liberazione, no? Di uno di questi gruppi marginalizzati, che è il movimento omosessuale. Allora, la battaglia del movimento omosessuale, soprattutto negli Stati Uniti, ma poi diciamo si è sviluppata in questo modo anche in Europa, è avvenuta totalmente all'interno di un sistema che è quello capitalistico, liberista. Tant'è vero che uno degli strumenti di questa lotta è stato il boicottaggio, no? Per esempio, di certe forme di consumo. Allora, quel tipo di battaglia, quel tipo di lotta che è, come dire, che ha raggiunto obiettivi senza dubbio, come dire, positivi, no? Ma che è stata una battaglia all'interno di un mondo che è quello borghese, tant'è vero che una delle rivendicazioni alla fine cos'è stato? Il matrimonio, no? Ecco, qualcuno potrebbe obiettarle che forme politiche che invece hanno, come dire, fatto della critica del capitalismo un principio unificante, ecco, non hanno dato al movimento omosessuale un ascolto particolare. Ecco, lei che cosa risponderebbe a un'obiezione di questo tipo?
Prima di tutto, un'obiezione di questo tipo io sarei molto d'accordo, nel senso che il marxismo tradizionale non soltanto non è riuscito a dare una voce al movimento omosessuale, ma addirittura di più non ha compreso delle cose che invece le guerre culturali e il loro retroterra teorico alle spalle hanno effettivamente compreso, cioè che razzismo e sessismo e anche eterosessismo non sono semplicemente degli epifenomeni del capitalismo, ma sono delle precise strutture ideologiche che il potere / capitale rigioca continuamente, proprio le mette a funzione, le rifunzionalizza nei suoi procedimenti di profitto. Il problema però, e questa è la seconda parte, questo quindi sono d'accordo con lei, però la seconda parte della mia risposta è che, continuando quello che dicevo, io credo che il capitale, cioè una struttura che per suo funzionamento deve lavorare in modo gerarchico, e anche l'eterosessismo, vale a dire la logica eterobinaria e parte integrante del modo in cui il potere capitale funziona, può sicuramente concedere alcune briciole simboliche per quanto riguarda il riconoscimento, per l'eliminazione di determinate forme di oppressione, ma non può davvero risolvere alla radice, non può davvero far sparire alla radice queste forme di gerarchizzazione, per il semplice fatto che se ne serve nei procedimenti tesi a creare profitto. È come quando un datore di lavoro in un ristorante dice che agli emigrati si può dare qualche soldo in meno perché tanto si sa che lavorano male. Ecco, non è semplicemente un fenomeno, non è semplicemente un epifenomeno del capitalismo. Il razzismo in questo senso non è neanche semplicemente una ideologia di oppressione, vale a dire odio le persone non bianche, ma è un modo in cui tutte le forme di differenziazione sociale, incluse quelle di orientamento sessuale, vengono rigiocate sul piano dei rapporti di lavoro nella direzione di un profitto maggiore.
Ecco.
Per questo io credo che non sia pensabile una tematica come quella dell'inclusività in una società, in una struttura economica che per suo interno funzionamento deve essere basata sulla gerarchia.
Ecco, allora, veniamo poi al tema, il grande tema centrale, no? Io mi sono citato una sua proprio frase: la lotta di classe deve continuare a essere il principio strutturante nel quale tutti questi antagonismi devono poi alla fine organizzarsi. Ecco, perché proprio la lotta di classe è questo principio unificante?
Perché la classe non è un'identità, la classe è una posizione, questa è la differenza. C'è ovviamente identità femminile, identità di genere, identità razziale, identità sessuale, si parla anche di identità di classe, ma la grande differenza rispetto a queste altre identità è che la classe non è chi sei, la classe è cosa fai. Tutte le altre identità sessuali, di genere, di razza, quello che è, sono a loro volta classe. È una logica, questa è una delle logiche più preoccupanti all'interno delle guerre culturali, che molto spesso i concetti di genere e di razza o di orientamento sessuale vengono giocati contro la classe, come se donne, minoranze etniche o minoranze in genere non fossero classe a loro volta. La particolarità della classe è che tu sei classe per la relazione, la tua identità è di classe per la relazione che intrattieni con il capitale, e in questo senso la classe è un principio unificante di tutte le lotte, perché riporta le lotte al loro piano materiale, dove il potere non è semplicemente un'ideologia che crea oppressione, ma è qualcosa di estremamente concreto e che può essere attaccato sul piano materiale. Quando io dico classe, io non intendo assolutamente semplicemente il lavoratore o l'operaio di fabbrica, io intendo la coscienza che tutti noi, minoranze stesse e in modi diversi, questo è un altro grande punto a favore delle guerre culturali, siamo classe. Le guerre culturali ci hanno insegnato, ed è davvero una straordinaria novità, che nella classe ci siamo in modo diverso. cioè che anche la nostra relazione col capitale, se siamo donne o uomini, se siamo bianchi o no, è diverso. Però dall'altro lato le guerre culturali rischiano anche di giocare i loro stessi presupposti contro la classe stessa.
Ecco, allora, come dire, dato per scontata questa necessaria, no, rivalutazione delle strutture economiche, materiali, diciamo così, no? Quindi le forme di produzione, il lavoro, il consumo. Allora, mi pare però, come dire, che in questi anni, in questi decenni, le politiche identitarie poi abbiano finito per prevalere anche a sinistra, no? E siano andate e vadano nel senso, come dire, opposto, contrastante a quella necessità, no, di classe che lei individua. C'è per esempio, mi viene in mente un libro recente, no, di Susan Nyman, Left is not woke, cioè la sinistra non è woke. E basta anche pensare a quello che è avvenuto in questi decenni negli Stati Uniti, l'abbandono del voto democratico da parte della classe operaia con l'emergere poi di una new left, che poi è un fenomeno che, diciamo, qui ci troviamo davanti in tutto il mondo occidentale. Ecco, a cosa si deve secondo lei questa divaricazione?
Questa divaricazione secondo me ha radici antiche, cioè le possiamo mettere almeno negli anni 80 o forse ancora prima all'origine del neoliberismo. Naturalmente bisogna capire che noi viviamo nell'ombra di una gigantesca sconfitta storica, la sconfitta del movimento operaio del Novecento, e che quindi tutti gli effetti e anche le distorsioni della sinistra attuale sono in stretta relazione con quello. Non è assolutamente un caso che le prime avvisaglie di politically correct in Occidente sono più o meno fra all'inizio degli anni 90, cioè negli anni in cui sta nascendo la terza via, con Blair UK e con Clinton negli Stati Uniti. Era la riformulazione di una sinistra su base, questa sì, puramente ideologica, puramente culturalista, che sempre più abbandonando la lotta materiale, cioè entrando essa stessa a far parte del derismo alternative, della mancanza di alternativa indicata da Margaret Thatcher, provava a mantenere una propria identità mediante un modo più umano di stare all'interno del capitalismo. E tutte queste cose, a cominciare dallo stesso politicamente corretto, alla fine corrispondono esattamente a questo, alla volontà di stare nel capitalismo ma in un modo più umano. Il problema, tornando a quanto dicevo prima, è che il capitalismo non ha nessun volto umano. Quelle gerarchizzazioni, quelle offese, quelle violenze sono per me parte integrante del capitalismo stesso. Sicuramente le guerre culturali hanno da questo punto di vista avuto un effetto devastante sul campo politico, perché hanno allontanato dalla sinistra una parte almeno del suo tradizionale elettorato di riferimento, esattamente quello col censo più basso, cioè quella parte dell'elettorato non in grado, per nascita, per cultura, per quello che è, o anche semplicemente per volontà, di far proprio e assorbire il discorso teorico identitario che veniva dalle stesse guerre culturali.
Allora, senta, mio Cangiano, le faccio un'ultima domanda. Mi è venuto in mente, leggendo il suo libro, Toni Morrison diceva che le parole sono potere, no? Quindi le parole riflettono sistemi di potere, e il senso che generalmente si attribuisce alle parole rivela anche l'egemonia culturale, no, che si è stabilita in una società. Allora mi viene in mente, c'è stato un periodo, per esempio, nella storia degli Stati Uniti, non molto tempo fa, che la parola liberal aveva assunto un significato negativo, equivaleva quasi ad un insulto, no? Cioè la propaganda conservatrice, spesso reazionaria, aveva creato un contesto, no, per cui appunto liberal corrispondeva a spendaccione, a portatore di valori antiamericani e così via. Secondo lei oggi si sta attuando qualcosa di simile, cioè la capacità di fissare un certo senso a certe parole mostra, come dire, un'egemonia, o quantomeno la capacità del pensiero di destra conservatore di imporre una propria almeno parziale egemonia?
Senza dubbio sì, cioè la destra sta facendo il suo gioco e lo sta facendo bene, però mi sembra che su alcune cose gli stiamo dando tutta una serie di calci di rigore. Vale a dire, io nel libro non riporto esempi di manifestazioni pubbliche eccessive della woke esattamente allo scopo di non dare ulteriore materiale alla destra, però questi elementi sono emersi e la destra ci ha giocato. Questo purtroppo è un dato di fatto. In una società che materialmente, fra l'altro, va sempre più a destra, la resistenza alle tematiche che provengono dalle guerre culturali è quasi apparsa come un baluardo contro, transnazionalizzazione, globalizzazione, ideologie multiculturali e così via. La destra ha fatto il suo gioco e l'ha fatto bene, siamo noi che non siamo riusciti a rispondere. E perché non siamo riusciti a rispondere? Probabilmente perché ci siamo fermati, al mio giudizio, al piano liberal. Non siamo cioè riusciti a spiegare come queste guerre culturali, lungi dall'essere semplicemente un portato da sinistra ZTL, come si dice, sono in realtà dovrebbero in realtà essere e sono, a mio giudizio, strettamente connesso a ciò che sta avvenendo sul piano materiale. Però questo discorso non riusciamo a farlo, probabilmente perché siamo noi stessi, anche persone come me che tutto sommato difendono le guerre culturali, in qualche modo invischiati all'interno di ragioni puramente culturaliste, ideologiche e quant'altro, che allontanandoci dal piano materiale, che poi è anche il piano brutale dell'interesse, che è un dato politico comunque sempre fondamentale, il nostro discorso non riesce più a arrivare a pezzi importanti della popolazione.
Guerre culturali e neoliberismo, lo pubblica Nottetempo, sono 189 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Mimmo Cangiano. Grazie ancora.
Grazie mille.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!